Good.
Grazie. Provo a rispondere un po' alla domanda che mi si è da posta, partendo proprio dalla fine, illustrare un po' questo iter, chiamiamolo così. Questo mi impone di fare una piccola riflessione prima. Io non so, diceva il Presidente Basta, a che punto il discorso si ha, mi auguro che abbia almeno decenni minimi di diritto penale. Comunque, in ogni caso, un pochino di ripasso non fa male. Cos'è la corruzione? Possiamo definirla in un modo forse un po' improprio come una sorta di accordo illecito che viene fatto tra il corruttore e il corrotto, in forza del quale questi soggetti decidono e trovano il loro punto di incontro nel compiere un atto dell'amministrazione, un atto contrario all'amministrazione, comunque un atto contrario al bene comune, dietro la promessa o la dazione di denaro, cosiddetta mazzetta, o altra utilità. Sembra che sia questa proprio questa la definizione, questa in maniera un po' diversa da quella della forma. Io non intendo molto diritto penale e soprattutto, ringrazio il Presidente, non mi permetterei di approfondire gli aspetti penalistici, tanto un po' il diritto amministrativo, quindi vorrei portare la vostra attenzione su quelli che sono i danni che la pubblica amministrazione subisce dal fatto della corruzione. Nel momento in cui si consuma una corruzione all'interno di un ufficio pubblico, dunque sul piano legislativo, sul piano amministrativo, talvolta anche su quello giudiziario, ad intervenire in primo luogo è sicuramente la procura penale, dunque il giudice penale, il quale includerà con una condanna che consisterà sostanzialmente nella reclusione o in pena. Ma c'è un altro giudice più amministrativo, probabilmente alcuni di voi conoscono quantomeno, per sento dire, che è la Corte dei Conti, quel giudice che ha il compito nel nostro disegno costituzionale di controllare che il denaro pubblico venga utilizzato nel miglior modo e che le amministrazioni non subiscano dei danni economici provocati da coloro i quali operano con un rapporto di servizio, con un rapporto organico all'interno delle stesse. Ora, questa ultima mia affermazione sembrerebbe portare delle piccole contraddizioni, perché se io vi ho detto che la Corte dei Conti ha come scopo quello di controllare che il denaro pubblico venga utilizzato in modo corretto, qualcuno di voi potrebbe dire: scusi, ma se io, anzi, se lei dà la mazzetta ad un pubblico funzionario affinché l'agevoli, la faccia diventare, non so, professore, dargli la carta piuttosto che fargli avere la concessione di dare il permesso di costruire, piuttosto che vincere un appalto, dove sta il danno nella vita? Soldi che non entrano né escono dall'amministrazione. Questa potrebbe essere l'impressione che abbiamo ad una prima e approssimativa lettura. In realtà la giurisprudenza della Corte dei Conti, che si è sviluppata soprattutto dopo Tangentopoli, ha avuto modo di evidenziare come il fatto della corruzione, che può consistere, torno a ripetere, o nel dare o promettere denaro o altre utilità, poi vedremo che cosa sono le altre utilità, che forse la chiedo conforto al Presidente Basso, nella prassi pare che stia aumentando più le altre utilità rispetto all'azione di denaro, perché sono quelle individuali, perché se io trasferisco 100.000 euro al pubblico funzionario per farmi vincere l'appalto, in qualche modo questi soldi possono essere individuati. Se invece c'è un'altra utilità, dove altra utilità può andare dalla ESCO, che abbiamo avuto la possibilità, come si diceva una volta, al fatto che io riassumo il figlio presso un'amministrazione pubblica o che gli scambio un altro favore, questo sicuramente è meno individuabile, ma questo ci arriveremo dopo. Dove sta il danno, in cosa consiste il danno alla gente? Ecco, secondo l'esperienza della Corte dei Conti, che è composta da giudici che hanno un tipo di formazione giuridico economica, uno dei primi danni che la mazzetta provoca è l'aumento dei costi a carico della pubblica amministrazione. Ecco dove si radica la giurisdizione del giudice della Corte dei Conti. Perché se io imprenditore, per poter appaltarmi la fornitura di bottigliette d'acqua per il comune della pesca, devo non solo offrire che il costo di queste bottigliette sia di 20 centesimi, ma poi sotto banco devo fornire 1 milione di euro, 100 di quello che sarà la cifra, è chiaro che in qualche modo dovrò rientrare in queste spese. Allora cosa succede in questo accordo illecito che è la corruzione? Che i prezzi congelano. E allora questa bottiglietta che potrebbe costare 20 centesimi alla pubblica amministrazione, miracolosamente ne verrà a costare 25 o forse 30, perché l'azienda ha dovuto sborsare più soldi per poter gareggiare illecitamente, andando contro ad ogni regola di buon mercato, ha dovuto spendere di più, ha dovuto conteggiare un costo maggiore. Questo costo chi lo paga? Lo paghiamo noi. La pubblica amministrazione non è un concetto astratto, è la personificazione degli interessi comuni. Probabilmente se ci sono delle scuole che crollano, se la città è decorata da cumuli di immondizia, se molti servizi non funzionano, forse probabilmente dietro potrebbero esserci dei fenomeni di corruzione. Ecco una parte del un profilo del danno che la tangente provoca nei conti pubblici, ma c'è un danno che forse non è direttamente quantificabile da un punto di vista meramente contabile, ma che è il danno che subiamo in modo più diretto come utenti. Allora, dicevo, l'aumento dei costi, la pensiamo non so al funzionario dell'agenzia delle entrate, un altrimenti impositore che anziché fare un accertamento corretto del mio patrimonio, dietro l'azione di denaro o di altra utilità, decida di acclarare che io ho un patrimonio 50% in meno, quindi l'amministrazione cosa avrà? Avrà soldi in meno perché io pagherò meno tasse, detto in maniera molto semplice, perché in realtà sarà l'imposto. Qual è l'altro danno che subisce l'amministrazione? Che è quello a mio avviso più insidioso. La legge fondamentale sulla quale si basa l'acquisto, o si dovrebbe basare l'acquisto di beni e servizi, anche ho fatto la pubblica amministrazione, è la legge di contabilità di Stato del 1923, oggi ampliata e definita dal codice dei contratti di derivazione comunitaria, grazie al suo diritto comunitario che ormai diventa la regina dell'ordinamento giuridico. Sapete perché nel 1923 viene redatto una legge e un regolamento di contabilità di Stato? E perché proprio in quell'anno? Siete forse troppo giovani per saperlo, ma probabilmente ve l'hanno spiegato a scuola. La data non è casuale, siamo all'indomani della prima guerra mondiale, quando i nostri soldati, probabilmente i nostri nonni, comunque i nostri connazionali che hanno dato il sangue per una causa giusta o ingiusta, avevano i loro scarponi fatti con le suole di cartone, perché questi scarponi per i militari venivano comprati poco, secondo delle regole che sicuramente non erano quelle di evidenza pubblica, cioè regole trasparenti, regole che ci aiutassero a individuare il miglior contraente per la pubblica amministrazione. La disciplina degli appalti, come qualunque disciplina concorsuale, sia essa quella appunto dei beni, servizi, lavori, quello della scelta dei pubblici funzionari in qualunque tipo di amministrazione, è qualcosa nel momento in cui viene inquinata, danneggia noi stessi. Porto un esempio a voi molto vicino. Supponiamo per assurdo che il sistema di reclutamento dei vostri docenti non avvenisse secondo regole meritocratiche, ma dietro lo scambio di utilità, per cui magari io, anziché scegliere come vostro esaminatore, docente, una persona realmente preparata, scegliessi quello che, essendo figlio di un imprenditore, posto in atto dirigente il quale mi promette poi dei ricorsi amministrativi da scrivere nel mio studio, chiudessi non uno ma addirittura tutti quegli occhi. Quale garanzia io ho che questo soggetto vi impartisca delle buone lezioni, che questo soggetto vi esamini e abbia la competenza per capire la vostra preparazione? Ma questo potrebbe avvenire, non so, nel campo medico. Ecco che allora, al momento in cui si va a truccare il concorso a chiaro primario di una clinica, un po' di teorica, partendo al mondo della prima, parlava il presidente. Ecco, io potrei pensare che la corruzione sia qualcosa che appartiene al diritto penale, a quei diritti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e dunque sfogliando così molto sommariamente il codice penale, che beh, in realtà i diritti che interessano a me quali sono? Quelli contro il patrimonio, contro la persona, io non sono la pubblica amministrazione, è qualcosa per me di molto lontano. Invece no, perché nel momento in cui disgraziatamente mi trovo al pronto soccorso perché ho un grave malessere, io mi pongo fiducia che spero che quella persona indossa il camice bianco è stata scelta secondo criteri meritocratici e non dietro una forma di corruzione per uno scambio di favori oppure perché qualcuno ha pagato affinché avesse quel posto. Dunque, quando leggo qualche testo di diritto penale nel quale viene scritto che il bene offeso nella corruzione è il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, mi piacerebbe che il diritto penale spiegasse un po' meglio che non è solo l'articolo 97 della Costituzione che possiamo sentire vicino o lontano, ma che per il mezzo necessario dell'articolo 97 della Costituzione rischiano di essere messi a repentaglio il nostro diritto alla salute, il nostro diritto all'istruzione, il nostro diritto ad avere dei servizi degni di questo nome. Poi c'è un altro danno che la Corte dei Conti ha individuato, c'è una sentenza della Sezione Unita del 2003 che è un po' quella sentenza capofila, il danno all'immagine. Il fenomeno della corruzione ha provoca un sentimento di disaffezione, di ostilità del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, in forza del quale si guarda alle amministrazioni pubbliche come un luogo lontano. A me piace, non penso che sia una casualità che siamo seduti in una delle aule più rappresentative della pubblica amministrazione, la sede del Consiglio Comunale. Forse questo ci può aiutare a riprendere un po' di fiducia nei confronti delle istituzioni, che spesso si traduce, questi sono dati certi, non usciamo fuori da fantasiosi esempi, in un calo di elettori. Io non so quanto il danno di immagine che una certa politica, una certa amministrazione fatto coincida con quella sfiducia che l'elettore ha nel non andare alle urne. Di questo seminario si auspicava che tutti voi possiate indossare la toga di magistrato. Io mi unisco a questo augurio, ma prima di ancora completare i vostri studi e dunque fare il normale percorso che vi porterà a sedere un giorno nell'aula concorsuale che consentirà di entrare alla magistratura, e ricordatevi di essere degli elettori. Quello è qualcosa che abbiamo indipendentemente da qualunque metodo scientifico, ma che fosse il primo dovere che dobbiamo esercitare. Disaffezione dalla politica nutre la mafia, non fa crescere la democrazia. Un'ultima notazione e chiudo. Con il decreto legislativo 165 del 2001 è stata consacrata in Italia, dopo un percorso inizia nel 93, non casualmente nel 93 a seguito di Tangentopoli, un processo di cosiddetta distinzione tra il potere politico e il potere amministrativo. Qualcuno mi dice quindi già sul diritto amministrativo, bene. Per cui, a differenza di quello che avveniva fino agli anni 90, oggi l'uomo politico che siede in queste poltrone, come poltrone della sfera politica di un'amministrazione, non ha più un potere amministrativo, il permesso di costruire non lo firma più il sindaco, lo firma il teatrino comunale, l'appalto non lo dà più di desiderio, ma ci sarà un dirigente di un'amministrazione, così come gli accordi in materia di sanità che consentono di accreditare, di fare gli accordi con le cliniche private. Adesso, perché facevo questo accenno? Perché questo mi fa riflettere al fatto che noi spesso pensiamo alla corruzione soltanto come un fattore che riguardi la sfera, o meglio, quella porzione malata della sfera politica. Tecnicamente, io credo che oggi, senza un connubio, possiamo definire sostanzialmente mafioso, sebbene i soggetti magari non appartengono a Cosa Nostra, tra un politico mafioso e un dirigente convivente, certe operazioni non sono possibili. Forse da un punto di vista mediatico fa più clamore che venga indagato un onorevole, un senatore, un presidente di provincia, di regione, un sindaco, rispetto al fatto che venga incriminato un dirigente. Ma come lo ripeto, leggete, se ci avete fatto per i vostri studi in un caso di fatto, la disciplina della distinzione tra politica e amministrazione, la coglierete come il baricentro si è spostato sulle spalle dell'amministrazione, che ha un dovere molto forte di controllare che la corruzione non entri nelle porte della pubblica amministrazione. In una relazione, in un intervento di quest'anno del Presidente della Corte Luigi Giampaolino si legge una bellissima riflessione che io sinteticamente dico. Lui dice che la legge 241-90, che è la legge cardine dell'azione amministrativa, contiene le tre famose: l'efficienza, l'efficacia, la economicità. Dice il Presidente Giampaolino, esiste una quarta E, deve esistere una quarta E, che è quella dell'etica, della tensione morale che ciascun funzionario pubblico deve sentire dentro di sé per servire la nazione così come la Costituzione sulla quale giura e gli impone. E questa quarta E, che non è scritta nel 241-90, questa etica, non è qualcosa di poetico che vogliamo aggiungere, ma è la chiave che ci consente di agire e di gestire un'amministrazione in modo efficiente, efficace ed economico. Io non mi intendo, come dicevo ieri, economia, ma vi ripeto il sospetto che forse, se vi fosse meno corruzione, tutti questi problemi che accennava il Presidente Monaco, per cui il governo deve cercare di fare dei tagli piuttosto che di aggiustare, probabilmente non esisterebbero. Qua sicuramente avremmo dei servizi più efficaci che ci porterebbero ad essere modello non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista di tutti i servizi. Dunque, cosa dirvi? Il vostro strumento oggi è, dicevo anzi poco, ma in quanto studenti di giurisprudenza, il vostro strumento è lo studio. Non pensate domani, ora, adesso, in questo momento, quel libro che vi aspetta a casa, più o meno noioso, più o meno descritto, non importa, quel codice che magari nella giovane età può sembrarci una cosa di altro, quello è il vostro strumento tramite il quale potete servire la comunità nella quale vivete.